Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata, Super Cookies. Gli operatori telefonici europei hanno in mente un nuovo sistema per tracciare la navigazione online dei loro utenti. Ma come funzionerà questo sistema e la nostra privacy? Corre qualche nuovo rischio? Ne parliamo con Antonio Capone, docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano. Ciao Antonio.
Ciao Lorenzo.
Antonio, prima di arrivare all'argomento di questa puntata, forse vale la pena raccontare cosa sono i cookie, che ormai siamo abituati a dover approvare, magari cliccando senza sosta sul tasto più evidente, ogni volta che visitiamo un nuovo sito.
Sì, ne abbiamo un po' parlato in una puntata precedente, si tratta di un meccanismo utilizzato a livello base del protocollo applicativo che è alla base del web da quando è stato creato l'HTTP, che ci consente di dal browser di inviare una richiesta di una pagina web. La pagina web può rispondere chiedendo al browser di memorizzare una sequenza di caratteri tipicamente numerici localmente nel browser. Da quel momento in poi il server web, quello che succede è che quando il client richiederà qualunque nuovo pagina di quello stesso server web, invierà anche questa sequenza numerica di caratteri, di fatto consentendo al server web di sapere che chi sta facendo richieste successive, anche dopo giorni, settimane, mesi, è sempre lo stesso utente che aveva visitato la sequenza di pagine precedenti sulla base di una registrazione di quello che è accaduto. Questo consente di fatto quel meccanismo di profilazione degli utenti che è alla base di tutto il meccanismo di pubblicità targettizzata che regge l'economia del web, l'economia di internet. In qualche modo tutto il fenomeno legato alla profilazione delle preferenze di riconoscimento di abitudini o anche solo cose banali, guardo su un sito di e-commerce un paio di scarpe che mi piace e poi da quel momento in poi quando tornerò su quello stesso sito piuttosto che su un sito che in qualche modo è collegato magari rivedrò una pubblicità di un paio di scarpe, di quel paio di scarpe o di qualcosa di simile. In qualche modo questo meccanismo dei cookies, così come tutta un'altra serie di meccanismi legati ovviamente a quelli che vengono chiamati social login, è alla base del meccanismo di profilazione e raccolta dati degli utenti. Chiaramente è una profilazione che, se si basa solo sui cookies, è anonima, perché chiaramente non c'è scritto nome e cognome, ma c'è scritto semplicemente una sequenza numerica che fa in modo che richieste successive siano identificate come appartenenti allo stesso utente. Tuttavia questo consente comunque di fare una serie di attività legate proprio alla profilazione e alla targettizzazione della pubblicità, che consente ovviamente cose piacevoli come quello di in qualche modo ricevere della pubblicità in qualche modo legata agli interessi, ai propri interessi, dall'altro ovviamente poi agli over the top di conoscere un po' anche di noi e quindi di fatto un po' essere esposti rispetto alla nostra privacy.
Ecco, la Commissione europea ha recentemente dato il via libera ad un nuovo progetto ideato da 4 grandi operatori telefonici che, se capisco bene, vorrebbe introdurre una nuova soluzione per tracciare un utente durante la sua navigazione su internet. Però ti volevo chiedere, perché sono gli operatori telefonici a volere questo sistema e come funziona la loro soluzione?
Sì, questo è un aspetto interessante, perché è un po' legato ad altri argomenti di cui ci siamo occupati in puntate recenti, come quello del fair share. Esiste ovviamente una competizione rispetto a quello che è il valore, no, economico delle attività che vengono fatte su internet tra gli over the top, Facebook, Google e soci, e gli operatori telefonici, no? In qualche modo. E ovviamente la profilazione degli utenti è il motivo per cui negli anni molto del valore generato da internet si è spostato di fatto da chi fornisce l'infrastruttura fisica come gli operatori a chi invece fornisce i servizi dire, applicativi sopra, guadagnandoci principalmente, non soltanto, ma principalmente dalla pubblicità. Gli operatori telefonici hanno negli anni cercato sempre di trovare qualche espediente per entrare anche loro dentro al mondo della gestione dei dati e di monetizzare in qualche modo il dato, perché è il dato di fatto la nuova moneta con cui si muove l'economia della rete. Questa sentenza, questa decisione della Commissione in realtà è una decisione che riguarda l'ammissibilità di un'alleanza tra operatori che hanno come obiettivo quello in qualche modo di fornire un sistema che è equivalente a quello dei cookie. Ed è ovviamente qualcosa che ha sorpreso, ovviamente non, al momento non ha nessun significato da un punto di vista di ammissibilità, invece per quanto riguarda la privacy, in questo momento è soltanto una decisione legata proprio all'ammissibilità rispetto alla concorrenza nel mercato. Però per capire un po' come può funzionare, per capire anche il perché questo interesse, bisogna fare anche un passo indietro a quello che dicevo prima sui cookies. Prima facevo l'esempio del caso in cui guardo un paio di scarpe su un sito di e-commerce e poi mi ritrovo su un sito che nulla c'entra con il sito di e-commerce la pubblicità esattamente di quello stesso paio di scarpe. Questo meccanismo, che ovviamente correla apparentemente cose che con i cookies non hanno nulla a che fare, perché chiaramente il cookies è legato a un particolare server web e quindi se io vado su un altro server web non dovrebbe essere in grado di sapere che avevo visitato una certa pagina con un certo paio di scarpe in un altro sito. In realtà questo meccanismo di cross-correlazione tra siti si può fare per via di quelli che vengono chiamati third party cookies, cookie di terze parti. Quello che succede è che negli anni si sono sviluppate una serie di società, aziende che gestiscono cookies per conto di grossi gruppi legati al mondo dell'economia di internet, tra cui per esempio Google Ads è uno di questi. Come funziona il meccanismo? In realtà dentro le pagine web di siti che per esempio nulla hanno a che fare con Google o con altri di questi fornitori di questo tipo di servizi, vengono nascosti lecitamente, nel senso che sono degli oggetti come se fossero delle immagini non visibili, delle richieste ai server di queste società. Quindi anche quando guardo un server web che nulla c'entra con questi servizi, in realtà il mio browser va a comunicare il cookie a quei servizi. Di fatto quindi si crea un accentramento delle informazioni che consente di sapere non soltanto al sito che sto visitando cosa ho fatto e cosa ho fatto in precedenti visite, ma addirittura di ricostruire la storia di navigazione dell'utente tra più siti. Ecco, questo meccanismo di cookie di terze parti è un meccanismo che è sempre stato criticato, ovviamente, per gli aspetti legati alla privacy, e che via via i produttori di browser hanno cercato di eliminare. Uno tra tutti è Apple con il browser Safari, che non è utilizzatissimo se non da chi ha un Mac di solito, ma diciamo in qualche modo, essendo Apple non coinvolto in questo tipo di economia, ha cercato di essere più attenta alla privacy dei propri utenti e quindi ha cominciato di default a impedire i cookie di terze parti per chi utilizza il proprio browser, e così hanno fatto anche altri, Firefox e così via. Questo meccanismo di eliminazione dei cookie di terze parti ovviamente mette a rischio una serie di attività legate alla pubblicità su internet, perché ovviamente a un certo punto no, non potrò che utilizzare soltanto i cookie nativi, quelli che vengono detti di diretti del server web, e non potrò fare correlazione tra navigazione su siti diversi. E questo ovviamente mette per la prima volta gli operatori nella condizione di inventarsi quello che è stato spesso indicato come super cookie, in cui di fatto su base volontaria, anche qui, quindi diciamo sulla base di una scelta da parte dell'utente, quindi non di default, ma esprimendo un consenso rispetto a questo, è possibile che l'operatore fornisca l'informazione ai servizi applicativi su internet sfruttando semplicemente l'informazione legata alla connessione. Siccome la connessione è unica sul mio cellulare, è evidentemente possibile correlarla con la storia della navigazione su più siti o su più applicazioni, tra l'altro con una forza e potenza che può essere anche maggiore di quella dei cookie di terze parti, che erano ovviamente limitati ad accordi commerciali soltanto tra un sottoinsieme di siti. Questo è ovviamente uno strumento molto potente, potenzialmente. Ed è in grado di ovviamente anche cambiare un pochino le forze in gioco tra quello che sono che è il ruolo degli operatori e quello che è il ruolo dei fornitori di servizi, i cosiddetti over the top, OTT.
Quindi è una sorta di tentativo degli operatori di riprendere parte del controllo sul tracciamento dell'utente che gli stava venendo tolto dai grandi alla Silicon Valley?
Sì, anche se ovviamente con caratteristiche abbastanza diverse, perché ovviamente si basa su un rapporto teoricamente più di fiducia che può esistere tra l'utente e il fornitore del servizio di connettività di internet, anche solo per il fatto che si paga una bolletta e quindi in qualche modo ci sono delle informazioni che riguardano proprio il servizio che viene acquistato, quindi in qualche modo una conquista del mercato che viene fatta in modo capillare, da un lato. Dall'altro anche la possibilità di avere un unico interlocutore per gestire quelli che vengono detti privacy setting, che vuol dire che se è l'operatore a fare da intermediario, è possibile che in qualche modo io abbia un unico punto, quindi una pagina messa a disposizione dell'operatore, che mi consenta di dire a che livello è possibile utilizzare i dati della mia navigazione, senza bisogno di andare dentro le complicatissime pagine che offrono invece gli over the top, per settare le preferenze di privacy su Instagram, su Facebook, su Google Doc e così via. Questo meccanismo consente di fatto di dire: va bene, non, puoi tracciarmi, ma soltanto aggregandomi con categorie omogenee di utenti simili a me, senza dare informazioni specifiche su di me, puoi categorizzarmi a questo livello e così via. Questa possibilità è quella che, tra l'altro, viene anche al momento, diciamo, sfruttata dagli operatori per far capire come questo approccio potrebbe, in linea di principio, essere più attento alla privacy, quindi, diciamo, in modo nativo, anche legato proprio alla soluzione tecnologica che ci sta dietro, garantire un po' di più all'utente in maniera tale che possa decidere quali siano le informazioni condivise e quali non siano condivise. Questo ovviamente è controverso, ci sono associazioni di utenti che, diciamo, stanno, diciamo, un po' sull'allerta, perché chiaramente finché non si scopre esattamente come è fatta la soluzione tecnica e finché non si capisce il livello di consenso che verrà chiesto in analogia a quello che viene fatto sui siti web, è difficile riuscire a capire se realmente questo approccio che favorisce gli operatori può realmente essere vantaggioso o svantaggioso per gli utenti finali. E quindi è chiaro che esiste proprio tutto un problema di accettazione della soluzione, su cui ancora siamo all'inizio, ancora non si sono fatti i passi, bisognerà capire cosa succederà nel prossimo futuro.
E una volta sviluppato questo sistema di tracciamento dovrebbe arrivare anche in Italia, appunto, se e quando arriverà. E ci sono stime temporali di quando questo succederà e soprattutto funzionerà, come mi pare di capire, in alternativa ai cookie di terze parti di cui abbiamo parlato prima o si sostituirà a questi?
Ma allora, il sistema è indipendente, ovviamente, nel senso che sta sfruttando il momento storico, ma è indipendente dai cookie. Quindi, diciamo, quello che potrebbe succedere a breve, è che i cookie di terze parti tenderanno a sparire. Tra l'altro, il momento in cui i cookie di terze parti non verranno più utilizzati dipende fortemente da quello che decide di fare Google. Perché Google detiene la stragrande maggioranza degli utenti dei browser, perché Chrome è il browser di Google ed è il più utilizzato al mondo, con oltre il 60% di utenti del web. Ha annunciato Google che diciamo, impedirà l'uso di cookie di terze parti a breve. Doveva essere quest'anno, 2023, è stato posticipato il 2024, però diciamo nel giro di 1 o 2 anni non avremo più i cookie di terze parti, quindi di fatto tutto il mondo della pubblicità dovrà spostarsi su sistemi che si basano invece su cookie diciamo, di prime parti, quindi diretti del server web, su cui ovviamente il meccanismo di profilazione è radicalmente diverso perché si basa su meccanismi, diciamo, di intelligenza artificiale che consente di fare delle predizioni su quali siano le preferenze. Per quanto riguarda invece il super cookie degli operatori, dipende moltissimo da, diciamo, da quando si scopriranno i dettagli e quando il processo autorizzativo dovesse eventualmente essere concluso. In questo momento esiste un po' di veli che impediscono di vedere esattamente quello che si sta facendo. Esiste una società che si chiama Trust PED, che gestisce, diciamo, la soluzione al centro dell'accordo che menzionavi prima tra gli operatori europei, e che, diciamo, non ha ancora reso pubbliche le informazioni legate alle soluzioni tecniche che vengono utilizzate, e quindi è chiaro che ci sarà un po' un confronto tra la parte, diciamo, delle autorità europee e nazionali che dovranno eventualmente autorizzare l'uso di questi sistemi e i meccanismi con cui poi questi verranno implementati. Mi immagino che, diciamo, la soluzione su cui si atterrerà sarà un po' frutto di un compromesso. Dal punto di vista tecnico, molte cose sono possibili, dipende però, quello che realmente si farà dipende molto dall'aspetto di gestione della privacy e molto meno da soluzioni tecniche che chiaramente potenzialmente sono tutte percorribili.
E inevitabilmente non posso fare a meno di pensare alla privacy. Gli operatori dicono che la loro soluzione è stata ideata tenendo a mente la legge europea di riferimento, la GDPR, e inoltre sostengono che, come per un classico cookie, l'utente viene tracciato ma non identificato, cioè sanno che sono io ad aver visitato più siti ma non sanno chi sono io. Però mi viene da dire, mi collegherò ad internet con la stessa rete fornita da questi operatori che conoscono benissimo la mia utenza perché hanno tutti i miei dati. Quindi non c'è il rischio che la mia navigazione venga associata alla mia identità in maniera invece puntuale.
Il rischio potenzialmente dal punto di vista tecnico esiste, però è chiaro che, diciamo, che esattamente come già succede in realtà. Adesso, prima parlavo dei cookie come tracciamento anonimo, poi in realtà l'evoluzione dei cookie è sempre stato quello di trasformare poi le informazioni associandole a quelle dei social network, e purtroppo noi ai social network diciamo tutto di noi, anche nome e cognome, spesso numero di telefono, vedi WhatsApp per esempio. Risultato in realtà, mettendo insieme i cookie e i social network, gli over the top sanno molto di noi e spesso riescono ad associarlo anche a un'identità personale reale. Quindi attenzione a questo aspetto qui, che altrimenti non ci accorgiamo poi di aspetti di privacy che già in larga parte vengono gestiti quando, anche un po' senza troppo pensarci, clicchiamo su accetta nei cookie di terze parti sui siti web, che quando ci appare il pop-up. Il meccanismo ovviamente degli operatori può essere reso anonimo. Quindi potenzialmente può garantire un po' di più la privacy. Come? In realtà, quello che viene dato al gestore delle informazioni a livello applicativo, quindi il server web, è un identificativo che non necessariamente è sempre lo stesso e che non consente di identificare lo stesso utente. Una cosa che si può fare, per esempio, è quello di associarlo a una categoria di utenti invece che a un utente in particolare. Il livello di granularità con cui si definiscono le categorie di utenti dipende ovviamente da, per esempio, dei privacy setting che possono essere concordati e definiti sulla base di scelte dell'utente. Questo è possibile, quindi di fatto l'operatore, filtrando questa informazione, associandola con un identificativo che ha anonimizzato per categorie, consente all'utente di sapere che al server web finale arriva un'informazione che consente al server web di profilare, ma non lui in particolare, ma una categoria di utenti che ha certe caratteristiche predefinite. Questo è quello che, diciamo, gli operatori chiamano privacy by design. Ovviamente è una delle modalità con cui si può fare questo, anche qui ne avevamo parlato in una puntata precedente. In parte questo qua si può fare anche con i cookie, se anche lì il cookie viene associato a un meccanismo di generazione di credenziali, diciamo, anonime per categorie, che è pure uno dei sistemi che gli over the top come Google vogliono utilizzare. Questo è, diciamo, il livello. Quindi di fatto siamo in un ambito in cui a livello tecnico molte cose si possono fare, poi va definito come vengono realmente utilizzate e come la regolamentazione è in grado di proteggere gli utenti rispetto a un approccio troppo invasivo della privacy.
Ma con questo sistema gli operatori, ma in generale adesso la domanda in realtà mi viene da farla a un lato superiore, cioè gli operatori possono tenere traccia dei singoli siti che io visito in questa maniera?
No, in realtà gli operatori forniscono soltanto un identificativo che consente poi ai gestori dei siti web di fare correlazione tra le pagine visitate. Essendo la maggior parte dei siti protetti con una cifratura end-to-end, gli operatori non entrano nel contenuto, ma forniscono l'identificativo anonimizzato o meno al fornitore del servizio di web o all'applicazione utilizzata. Quindi in realtà si fanno, diciamo, strumento per l'identificazione o la profilazione degli utenti, ma loro stessi non sono in grado di entrare nei contenuti che vengono visitati, quindi nei siti che vengono visitati dagli utenti. Per riprendere l'esempio di prima, l'operatore non saprà che io ho guardato un paio di scarpe su un sito di e-commerce, invece potrà fornire al sito web l'informazione sul mio identificativo che consente al server web di correlare la visita con una visita successiva.
Grazie mille ad Antonio Capone, docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano.
Lorenzo.
Stiamo pubblicando i nuovi episodi di Tutto Connesso anche qui, su Tutto Connesso 5G e oltre. La nuova serie di Tutto Connesso però ha una nuova copertina e una nuova casa. Cerca Tutto Connesso nella tua app di podcast o su tuttoconnesso.it e iscriviti per non perderti nessuna delle prossime puntate.